Buon pomeriggio a tutti. Siamo al terzo giorno del ritiro spirituale fra preghiera di liberazione, dopo aver affrontato la conoscenza di ciò che è del male, di quali sono i suoi influssi maggiori. Oggi ci apprestiamo a meditare, a comprendere, a prepararci ad esercitare che cosa è la preghiera di liberazione. Prima di affrontare il tema della preghiera in sé, abbiamo bisogno di fare una parentesi dovuta, e cioè: qual è l'origine del potere che si può esprimere all'interno della preghiera di liberazione? Questo potere deriva direttamente dal potere stesso che Cristo ha ricevuto dal Padre, dell'avere appunto ogni potere sulla terra e in cielo. Ogni potere viene da Cristo e Cristo lo ha conferito alla Chiesa e agli Apostoli nell'atto di ascendere dal cielo. Battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per voi è dato ogni potere sulla terra. Ecco che allora si comincia a definire qual è la sostanzialità del potere che ci viene dato. Il potere apostolico, che abbiamo visto ieri, è conferito dal Vescovo, il quale ne detiene il potere. Questo potere viene diversificato sia nel nominare dei sacerdoti, dei esorcisti che praticano appunto la preghiera di liberazione in senso ufficiale. Poi ci abbiamo ricevuto la conferma da parte di Padre Fabrizio che il termine esatto che la Chiesa usa è l'esorcismo maggiore, mentre l'esorcismo, che è proprio della preghiera di liberazione, è operato anche dai sacerdoti, che non sono esorcisti, in ogni forma di preghiera al Padre per la liberazione dei fedeli. A noi interessa capire qual è lo spazio all'interno del quale il credente, il laico fedele, può esprimere questo potere, nel poter pregare in favore della liberazione dal male di qualche persona che si affetta da, appunto, da questo possesso che il male può operare a più livelli della sua persona, della sua vita. Bene, il potere che il laico ha deriva dal fatto che nel battesimo Cristo stesso conferisce il suo triplice ufficio di profeta, sacerdote, per lo conferisce a ogni credente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il credente che cresce in Cristo e lascia crescere Cristo in sé, mette Cristo stesso nella condizione di esercitare il suo potere nei nostri pensieri, parole, sentimenti e azioni. Quindi anche il laico è abilitato ad esercitare, o a fare, o meglio, a fare esercitare il potere di Cristo in lui, in riferimento a qualsiasi condizione di rapporto con il negativo. Non è un caso che noi finiamo a sviluppare la preghiera di liberazione quando, come vocazione, stiamo sviluppando l'aspetto del sacerdozio, e cioè la capacità per grazia che viene data a ogni credente di porsi tra Dio e l'uomo per la sua impotenza. In questo tra c'è anche di mettersi tra una situazione di impotenza e di schiavitù mentale, affettiva o fisica nei confronti di una disturbo, ossessione o possessione diabolica. Perché ogni credente ha diritto e dovere di pregare e quindi di esercitare con fede il fatto che Dio è capace di ascoltarlo. Il potere del credente sta in questo. In Cristo io so che il Padre mi ascolta. Quindi qualsiasi preghiera che viene fatta nei confronti di qualsiasi situazione ha il potere di essere ascoltata dal Padre. Anzi, il Padre non delude mai la preghiera del credente, anzi ha a cuore e mai dimentica ogni preghiera che col cuore viene rivolta a Lui. Questo aspetto è ancora più importante quando diventa ecclesiale. Cioè quando la preghiera accorata è fatta da due o più persone nel nome di Cristo. Cristo stesso ci ha detto che quando due o tre sono riuniti nel suo nome, qualsiasi cosa chiederete al Padre, il Padre la soddisferà. Quindi c'è anche questa fede e questo potere collettivo. È praticamente illimitato. Quando due o tre si trovano con amore e per amore a pregare o a esercitare qualsiasi funzione nei confronti del bene altrui, in loro vige la presenza stessa di Cristo, addirittura sacramentale, che viene definita presenza sacramentale, la presenza di Cristo in più persone. Al punto che Cristo stesso esercita tutto il suo potere all'interno di questa comunione. Quindi il laico è totalmente abilitato a interessarsi e a curarsi di qualsiasi forma di impotenza, schiavitù o bisogno altrui, purché abbia le dovute precauzioni. La prima precauzione per avere il contatto ecclesiale con il sacerdozio ordinato, cioè non può muoversi né da solo né in gruppo senza che almeno un sacerdote di riferimento sia a conoscenza del loro operato. Questo per essere anche protetti dal punto di vista ecclesiale e per essere anche guidati dal punto di vista ecclesiale. Ma l'aspetto ancora più importante è un altro, è l'esercizio di questo dono, di questo carisma all'interno dell'umiltà e all'interno della carità. Umiltà perché il dono non è nostro, noi stiamo esercitando un carisma che è nostro, noi permettiamo a Cristo di esercitare il suo potere all'interno della nostra preghiera. Quindi il carisma è sempre un potere, diciamo, indotto, cioè non è nostro, nel carisma è Cristo stesso che si esprime attraverso l'operato della persona o delle persone. Carità, perché ciò che stiamo facendo non è l'esaltazione di una capacità umana, e quindi qualcosa che può andare ad alimentare la superbia e il protagonismo di qualcuno. Noi stiamo esercitando questo per il bene della persona che vive nel bisogno. e la carità nell'umiltà ci preserva dal trasformare un carisma in un problema, in un pericolo mortale, sia per chi lo opera, sia per chi lo riceve. Perché se la presunzione, il protagonismo e la superbia entrano nel carisma, diventano elementi distruttivi del servizio stesso. Quindi vigilare dell'umiltà. Il potere non è nostro, è Cristo che lo esercita attraverso di noi. Punto.